Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 16 dicembre 2023, promosso da AMEC, presso la Sala del Teatro di Santa Maria Maggiore in via del Collegio 6 a Trieste, sul tema Accoglienza e solidarietà, un sussulto di dignità. Parte conclusiva. Introdotti da Roberta Zorovini di AMEC, presentati dalla giornalista Gioia Meloni, ospiti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Gianfranco Schiavone, Presidente Consorzio Italiano Solidarietà, Padre Giovanni Lamanna della Compagnia di Gesù, Direttore di Caritas Trieste, Giulio Zeriali della Diaconia Valdese, Benedetto Capodieci, Vicepresidente della Comunità di San Martino al Campo, Loredana Catalfamo, responsabile della Comunità di Sant'Egidio, Marianna Butignoni, di Linea d'Ombra, Michele Carraro, medico DONC, Marcello Girone Daloli, coordinatore gruppi di sostegno volontariato, Ismail Sfatti, mediatore culturale di CS, Beppe Caccia, di Mediterranea Saving Humans.
Buongiorno Eccellenza.
Buongiorno.
Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi. L'importanza oggi di essere a questo incontro, a questa conferenza per i migranti?
È l'attenzione alle persone. Non dobbiamo considerare soltanto la questione dei numeri, della paura, dei problemi politici che ci sovrastano, che ci fanno portare ad essere l'uno contro l'altro. È la concretezza del Vangelo che ci spinge a non girarci dall'altra parte. Questa concretezza che ci interpella come cristiani anzitutto, e cercando di coinvolgere, di contagiare anche altri sulla nostra strada. Pensare adesso all'inverno, al freddo, all'acqua, e che ci sono centinaia di persone che sono senza servizi igienici, senza un tetto, senza una protezione, ci deve interpellare un pochino tutti. Poi certo ci servono anche risposte politiche a livello anche internazionale, e su questo certo io lascio la competenza ad altre persone.
Grazie Eccellenza, buon incontro.
Grazie.
Un sussulto anche così professionale, no? Perché effettivamente ha fatto un accenno che secondo me è importante, l'importanza delle parole e la responsabilità dei media, no? Perché esiste anche questo di noi operatori della comunicazione. Abbiamo una grande responsabilità e le parole pesano, quindi creare allarmismi usando sempre le parole emergenza, clandestini, invasione, cioè dobbiamo stare molto attenti, come dire, a non fomentare l'odio, a non creare stigma. E sì, questa è proprio una nostra responsabilità. Devo dire che ci siamo dati delle carte deontologiche, no? Quella che fa riferimento appunto alla situazione dei migranti, si chiama Carta di Roma, se vi interessa esiste anche un sito ed esiste anche un rapporto che racconta appunto le notizie dal fronte. Mi scusi, ho aperto e chiuso parentesi perché è un aspetto non del tutto irrilevante, visto che sappiamo il peso, sì, che può avere
in Italia,
i media.
In Italia non si sa, ma ci sono tante realtà che realizzando un'accoglienza progettuale sono capaci di rimettere in piedi persone che sono state vittime di tortura, persone provate dalla vita e, ripeto, persone che non hanno scelto di azzerarla la loro vita. Allora, quando qualcuno mi chiede ma come mai da altre città vengono al Silos, semplice, se io sto bene da un'altra parte non vengo al Silos, quindi se vengono al Silos mi viene da pensare in quale situazione indegna erano. Allora, queste domande dobbiamo farcene. Ci sono tante realtà che accompagnano i richiedenti asilo che diventano rifugiati all'autonomia e diventano una risorsa per il nostro paese. Fine settimana ho avuto un incontro con un rappresentante di categorie, panettieri, ristoratori. Allora, nel tempo di accoglienza, se io queste persone le aiuto non solo parte sanitaria, la parte legale, corsi di italiano, ma formazione, e nel tempo dell'accoglienza io conosco le persone, posso intercettare anche i loro desideri. Quello che da Roma partiva con la formazione per saldatore è arrivato a Trento, due opportunità di lavoro, ha scelto quella in cui il datore di lavoro gli metteva a disposizione anche l'alloggio. Allora, queste sono cose che non fanno notizia, perché dicono che da anni noi stiamo parlando di una realtà che vogliamo dipingere in un determinato modo. Si parlava di transitanti. L'Italia, per come è messa, e lo dico con dispiacere, non è più un polo di attrazione. La maggior parte dei rifugiati e dei richiedenti asilo mirano ad altri paesi. Manca anche l'intelligenza di dire accogliamoli, gli facciamo avere un documento velocemente, da soli se ne vanno, da soli. E noi di questo dovremmo dispiacerci.
Per quanto riguarda la presenza in rete, insomma, corre l'obbligo ricordare che la Caritas ha una mensa e che a volte questa è l'unico pasto offerto ai migranti.
Sì, quando si è per strada si fa fatica a vivere e noi riusciamo a erogare un pasto al mezzogiorno e la sera, e i numeri sono in aumento. Ora, offendere la dignità di queste persone, in nome di cosa? Offendere la dignità di persone che non hanno scelto di venire qui, e ci dobbiamo ricordare che se lasciano tutto, azzerano, lasciano la propria lingua, la propria cultura, i propri affetti. Chi di noi sceglierebbe una cosa del genere? Chi di noi? Poi se li incontri, ci parli, ti rendi conto che nessuno di loro è tuo nemico. Guardate, in tanti anni di centro a stalli, sentirmi dire: padre, aiutami a trovare lavoro, mi vergogno anche di chiederti le sigarette. Allora, noi perché dobbiamo mortificare questa dignità? Cosa sarebbe il fenomeno dell'immigrazione se noi favorissimo il rispetto dei diritti, della dignità di queste persone, offrendo opportunità oneste per rimettersi in piedi? Nel rispetto, siamo in tanti a spenderci quotidianamente, e anche questo fa poca notizia. Farlo insieme nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno. Questo potrebbe essere un ulteriore tentativo, segno, per far uscire dalla terapia intensiva alcune coscienze.
Grazie. Grazie a Padre Giovanni Lamanna, direttore della Caritas di Trieste. Giulio Zeriali, ci sono delle slide, però forse devi mettere.
Sì, Gianfranco, puoi schiacciare.
Se ne occuperà lui.
Zeriali,
allora,
grazie.
Diaconia Valdese, appunto qui rappresentata da Giulio, che è un operatore sociolegale del progetto Open Europe, Diaconia Servizi Inclusione. Questo è un progetto di monitoraggio informativo che, se non sbaglio, si svolge non solo qui, ma su tre frontiere italiane, no? Partiamo un attimo da qui se vuoi.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Esattamente, Open Europe lavora sulle tre frontiere di Trieste, Ulx e Ventimiglia e quindi con operatori, operatrici sociali e legali e dei mediatori offre servizio alle persone in transito ma anche ai richiedenti asilo, quindi a tutte le persone che appunto incontriamo
e
sulla rotta
funge sulle rotte e però questo funge anche da monitoraggio, quindi è importante per capire appunto quanti sono gli arrivi in questo caso dalla rotta balcanica e siete coautori di un report che adesso appunto vedremo che si chiama Vite Abbandonate in sinergia con International Rescue Committee.
Sì, a Trieste operiamo Diaconia Valdese insieme a IRC, fondamentalmente è un'equipe di mediatori, che sono, non sono un soldato dei mediatori perché hanno una tale esperienza anche di vita che permette di dare effettivamente una panoramica dei diritti che le persone che incontriamo insomma, a cui possono accedere.
Informazioni legali.
Un'esperienza molto...
È un'esperienza importante, sì. Certo. Quindi sono informazioni legali e anche una sorta diciamo di orientamento sociale.
Sì.
Bene. Allora, lavorate fra l'altro anche voi al centro diurno di Via Udine, di cui poi ci parlerai perché è un'esperienza assolutamente splendida, davvero importante in questa città e come diceva appunto spesso non se ne parla, non lo si sa... E non solo ci sono splendide persone, ma persone che sono anche capaci appunto di fare rete. Allora, cominciamo con i dati degli arrivi a Trieste che tu ci fornirai, che sono fra l'altro abbastanza, sono aggiornati.
Sono freschi, sì,
sono
sì,
freschi,
sì, li abbiamo
insomma.
Chiusi pochi giorni fa. Qualifichiamo un attimo l'attività di monitoraggio informativa e orientamento sociale. Fondamentalmente significa incontrare e parlare con le persone, che è un'attività che fanno tutte le persone che lavorano o fanno parte di questa rete o comunque lavorano con le persone in movimento. Quindi può essere un medico di DONC, un volontario di Liana d'Ombra, un volontario operatore della Caritas di San Martino, eccetera. E noi facciamo questa panoramica qui, che poi appunto confluisce nel report Vite Abbandonate che abbiamo pubblicato l'anno scorso e che via via in questi mesi abbiamo aggiornato e messo a disposizione della cittadinanza. Dunque, i numeri che noi di cui parliamo qui sono persone con cui abbiamo parlato e quindi fondamentalmente di cui abbiamo chiesto la storia e chiesto le intenzioni migratorie e capito un po' la situazione. Quindi grazie a questi incontri siamo in grado di evidenziare anche potenziali vulnerabilità e attivare una serie di servizi e informare appunto sui diritti che hanno le persone che si trovano in questa situazione. Come vedete sono quasi 15.000 le persone incontrate nei primi 11 mesi dell'anno. Il dato pesante è quello sui minori, che sono il 24,7, quasi il 25%, quasi uno su quattro è minore, comprende anche i bambini. Infatti i minori stranieri non accompagnati sono il 19%. Sono anche molto piccoli, sono anche di 14-15 anni, ragazzi soli che viaggiano sulla rotta balcanica, cresciuti molto in fretta ovviamente.
Non è infrequente che vengano messi in dubbio l'età, no? La dichiarazione di età.
Sì, succede spesso e sia le polizie di frontiera dei vari paesi appunto per snellire le procedure applicano la maggiore età, ma anche qualche volta i minori per non perdere il gruppo si dichiarano maggiorenni. E per proseguire il viaggio insieme al gruppo e non
entrare invece
perché ricordiamo che il minore straniero non accompagnato per il minore straniero non accompagnato c'è l'obbligo da parte del comune di prendersi carico e quindi metterlo in una comunità e, dunque la destinazione principale è l'estero, ma questo lo sapevamo già dagli anti-interventi, circa il 73% delle persone decide di continuare il suo viaggio. Abbiamo circa 13% delle persone che restano a Trieste e sono i dati di cui parlava prima Gianfranco. Su una panoramica generale vediamo che la stragrande maggioranza, circa il 70%, proviene dall'Afghanistan, la seconda è il Pakistan, di tutte le etnie, quindi abbiamo sia persone provenienti dal Kashmir, la regione contesa fra appunto India e Pakistan. Io li ho messo Kurdistan, Turco e Turchia insieme per dare l'impatto delle famiglie, perché quasi tutte quelle persone lì sono nuclei familiari, che sotto vediamo essere 307. È un dato che negli ultimi mesi è cresciuto a dismisura. Pensate che nel primo semestre noi abbiamo incontrato circa 50 famiglie, soltanto nel mese di novembre ne abbiamo incontrate 55. E su questo devo dire che quest'estate abbiamo avuto dei grossissimi problemi per mettere a dormire le famiglie nelle strutture di bassa soglia. Negli ultimi mesi questa situazione, nell'ultimo mese questa situazione è molto migliorata, e grazie anche a un accelerato da parte della Caritas nell'attenzione a questo fenomeno, e quindi riusciamo a mettere a dormire le famiglie anche con una sinergia con Linea d'Ombra in piazza, che la sera può mandare a dormire le famiglie coi figli in strutture di emergenza.
Sono anche abbastanza piccoli.
Che è tutta l'estate, però questa cosa non è stata possibile. E poi appunto Bangladesh, Nepal, India, sono tutti, anche tante donne sole, ne abbiamo incontrate 167. Il focus di questo incontro ovviamente sono le persone che restano, perché sono quelle che appunto, come si diceva prima, si accumulano al silos. Orribile usare questo termine, però sì, è quello che accade. Perché il transito è molto veloce, il transito va dalle 2 ore alle 24 ore, anche di notte. Cioè, infatti negli ultimi mesi abbiamo iniziato a vedere meno persone, perché la gente ha anche iniziato a transitare la notte molto di più rispetto a prima, e quindi di fatto ne incontriamo meno.
Quindi i transitanti stanno poche ore o
forse un giorno. Sì, hanno un flusso molto veloce, sì, molto ben organizzato anche. Sì. Per quelli che restano i numeri appunto... Gli ha dati prima Gianfranco, e appunto abbiamo sulle nostre liste condivise che tiene ICS, e che appunto segnala la prefettura, abbiamo circa 400, più di 400 persone in attesa. Quando ci chiedono ma quante persone dormono nel silos, le nostri monitoraggi al silos dicono circa fra il 200 e il 250.
Gli altri dove vanno?
Questa è la domanda. Questa è la domanda, perché nella nostra attività quotidiana vediamo un po' il decadimento delle persone nelle condizioni di vita al silos, e alcuni ce lo dicono, alcuni no. Alcuni nei mesi successivi ritornano con un documento risalente a 3-4 mesi prima. Dove sei stato? Da nessuna parte, sono sempre stato qua. Oppure no, sono finito in situazioni molto brutte.
Questo è un aspetto che ti chiederei un po' di approfondire.
Quella che noi definiamo dispersione, su cui ancora non abbiamo dati statistici definiti.
Persone che hanno fatto richiesta d'asilo, che non hanno avuto la prima accoglienza, non sono rientrati diciamo in questo giro di prima accoglienza, stanno al silos nelle condizioni che sappiamo, anche molto a lungo, perché come diceva Gianfranco, insomma 75-90 fino a 3 mesi, no, di attesa.
No, 3 mesi netti adesso.
Anche 3 mesi netti. Nel frattempo dicono: posso andarmene, cosa faccio? Ma vengono anche probabilmente avvicinati, immagino io, da
ma la migrazione,
dal caporalato in qualche modo.
La migrazione è un meccanismo profondamente legato al sistema del debito. Cioè, noi sappiamo che le persone per venire dai loro paesi spendono fra i 7, 8 e 10 mila euro a persona. E nelle nostre informative, quando chiacchieriamo con le persone sul loro futuro, ci dicono: ma forse lavoro in un determinato posto. E allora gli fai un paio di domande. Fra queste c'è: ma la persona che ti offre il lavoro, a te pakistano senza documenti, che non parlerà parlare di italiano, questa persona è mica in contatto con una persona che in qualche maniera ti ha aiutato a venire qua? Sì. Ah. Ok. E quindi ma quindi non pensiamo soltanto a un sistema di caporalato interno alla migrazione, perché se leggiamo le notizie su...
È nostro.
Nel senso che se dal sud al nord, quando veniamo a sentire delle storie dei campi, quando veniamo a sentire le storie delle fabbriche, dell'agropontino, del distretto alimentare o del comparto tessile, fino ad arrivare a Via Manna, all'edificio dietro a Via Udine, dove un ragazzo pakistano è volato dal quinto piano e lasciato in strada dai colleghi perché non aveva trascinato, perché non aveva i documenti, non aveva il contratto e nemmeno i colleghi. Lui questa cosa ce l'ha detto lui, la ditta italiana.
Sì, ci sono stati anche altri casi in cui sono stati proprio spostati lontano, no? In maniera da non metterli in contatto in relazione al datore di lavoro, diciamo.
Quindi la nostra
Quindi poi ritornano magari pensando di aver guadagnando qualcosa a livello di sfruttamento molto pesante e vengono a informarsi se nel frattempo la loro richiesta è stata accolta.
Esatto, ma magari non tornano. Oppure entrano nei campi, fanno il primo permesso di soggiorno, oppure anche in strada fanno il primo permesso di soggiorno senza indirizzo, e questa è una cosa molto pesante, perché così una persona dice posso andare a lavorare in giro, però la sua informativa sulla richiesta d'asilo, quello che diceva sulla questione della formazione lavorativa è fondamentale, l'accoglienza in Italia lo prevedeva una strettissima progettualità sulle formazioni lavorative che in questo momento per le persone che arrivano non è assolutamente dato. Ora io vorrei fare appunto un ragionamento sul fatto che la gente è costretta a stare in strada e quindi dallo Stato non riceve nessuna opportunità. E vorrei citare le parole del prefetto a un convegno la scorsa settimana al Consiglio regionale, che si è tenuta una formazione importante, un incontro importante su appunto il caporalato. E dice quanto segue. In regione abbiamo un'immigrazione meno stanziale, più di transito, che per un verso espone maggiormente al rischio dello sfruttamento del lavoratore, per l'altro rende anche più difficile la misura del contrasto. Quindi il prefetto sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. E quindi non possiamo che non sottolineare la complicità del governo nel lasciare le persone in strada, nel foraggiare i meccanismi anche di criminalità organizzata e di sfruttamento e di caporalato per quelle persone che incontriamo. Credo che sia importante che non ragioniamo soltanto sull'umanitario, che non ragioniamo soltanto sullo statistico, ma che ragioniamo anche su un discorso di salute pubblica di cui si parlava prima, perché prendersi cura di queste persone è prendersi cura anche del sistema economico in sé. E che non so se sia stato detto, ma l'abbiamo spesso detto nelle varie conferenze stampe, nelle varie interviste, e più o meno ogni volta che ci troviamo a parlare di questo tema, e la rete, tutti noi, anche Caritas in questo momento, appunto per quanto riguarda il dormitorio, vive di fondi privati, di progetti e di donazioni. Che anche è forte, come le donazioni sono anche importanti, perché al centro diurno di San Martino arrivano tutti i giorni un sacco di donazioni, però ci rendiamo conto che stiamo facendo tutto da soli senza fondi pubblici. Contestiamo questa cosa perché crediamo che il pubblico dovrebbe impegnarsi nel sostenere queste persone, ma in linea con quello che stiamo dicendo, ma per far fronte comunque a questo problema abbiamo lanciato come rete una campagna già l'anno scorso e adesso l'abbiamo rilanciata questa settimana, una campagna di crowdfunding che si chiama la frontiera della solidarietà, è sulla piattaforma di produzione dal basso e quindi è aperta tutto l'anno, quindi invitiamo a chi volesse contribuire per il sostegno di queste attività appunto a raggiungerci su quel sito.
Grazie, anche perché il terzo settore, il volontariato sono, grazie Geriali, sono realtà magnifiche, ma non possono, non devono sostituirsi, no? come effettivamente accade. No? Prego la mano.
Io non dovrei esistere sulla partita immigrazione.
Esatto.
Se funzionasse
ci sono le istituzioni giuste.
L'indipendenza, perché spesso le istituzioni finanziano e ti chiedono di lavorare in un'accoglienza che tu potresti non condividere, è accaduto, per cui poter dire conto sui sostenitori, i benefattori, mi invento una campagna e questo servizio lo faccio a mie spese, ma lo faccio rispettando fino in fondo la mia dignità, la dignità delle persone che accolgo, è fondamentale. Un'altra cosa che potrebbe svegliare chi ha il dovere di prendersi cura delle persone è anche evidenziare che i soldi li spendi male. Allora, siccome c'è sempre la tentazione di apparire come efficienti, come persone che sanno amministrare, allora se io ti evidenzio che tu stai buttando i soldi e stai offendendo la dignità delle persone, forse questo può funzionare da sveglia.
Grazie. Allora, Benedetto Capodieci è il vicepresidente della comunità di San Martino al Campo, psichiatra in pensione, volontario dal 2017, presa servizio presso lo sportello d'ascolto e anche presso il centro diurno. La comunità di San Martino al Campo è un'altra istituzione, c'è da spendere forse veramente solo due parole di presentazione perché ha una storia lunga e importante per la nostra città. È nata nel 70 grazie a Don Mario Vatta, ma adesso ce ne parlerà appunto Capodieci, ma quello che preme ricordare è che davvero gestisce un sacco di attività. Ci sono appartamenti, case di accoglienza, il dormitorio, la collaborazione al centro diurno, un centinaio di volontari attivi, se non ricordo male, e anche personale educativo, professionale. C'è un gruppo carcere, un'unità di strada e davvero tante tante cose. Iniziamo, da dove iniziamo?
Io penso che quello che che la nostra organizzazione, la nostra associazione, la nostra comunità si è sempre impegnata rispetto ai soggetti deboli, persone in difficoltà che provenivano dalla strada. Proprio nel 2004 proprio abbiamo deciso di aprire a carico completamente della comunità un dormitorio in via Udine che ospitava 25 persone ed è iniziato questo intervento proprio per persone che dormivano in strada, che non avevano un luogo dove stare. E quindi diciamo, c'è stata questa apertura gestita completamente per molti anni da volontari e questo ha dato proprio uno stimolo alla comunità a occuparsi anche di persone che avevano bisogno anche di un luogo fisico dove stare anche durante il giorno e già nel 2009, a distanza quindi di 5 anni dall'apertura del dormitorio, abbiamo aperto il centro diurno. Il centro diurno, anche questo, insomma, era destinato a persone che non avevano casa, che erano fuori, e c'era un flusso notevole di persone dall'est o cittadini triestini che non avevano ovviamente dove andare a stare a soggiornare. Nel 2015 c'è stato l'inizio di un flusso, diciamo la rotta balcanica di fatto è partita in quegli anni e di fatto il flusso di cittadini extracomunitari che venivano dal Pakistan, dall'Afghanistan, ha cominciato ad arrivare presso il centro diurno. Quindi una serie di persone, insomma, inizialmente 50, poi 60, fino a un centinaio di persone cominciavano a affluire presso il centro diurno e ovviamente questo qui, il centro diurno, vi dico subito, inizialmente è il luogo, la casa è proprietà della Fondazione CRT ed era stato dato in comodato d'uso al Comune di Trieste. Il Comune di Trieste in qualche modo diciamo, era convinto che questo progetto potesse andare avanti e quindi di accogliere le persone in questo modo. Nel 2019 però il Comune ha detto che il centro diurno era diventato qualcosa di diverso da quello che era stato proposto, perché la proposta iniziale era quello di accogliere, diciamo, i cittadini del luogo
italiani. No?
Italiani. Il momento che c'erano questo flusso fortissimo di stranieri, hanno detto no, noi non vogliamo occuparci di questo, chiudiamo. Quindi i fondi da parte del comune sono stati azzerati completamente. E la Fondazione CRT fortunatamente ha detto vabbè, vi do il comodato d'uso alla vostra associazione e quindi voi potrete continuare a tenere, e abbiamo tenuto aperto questo.
Quindi sottolineiamo questo fatto, cioè se si è riaperto è proprio grazie a queste realtà che hanno, a voi, alla comunità di San Martino e successivamente alla rete che
sì, poi abbiamo avuto
opera.
Il problema della pandemia che ci ha costretti a un periodo,
certo,
a un periodo di chiusura sulla strada, mentre le persone che comunque stavano dentro al dormitorio e giravano intorno alla comunità in qualche modo usufruivano di quello che il centro diurno poteva dare. Nel 2022 c'è stata la svolta, nel senso che in quel momento c'è stato chiesto, c'era stato proprio un incontro in prefettura insieme al, c'era il sindaco, il prefetto, in cui ha detto aiutateci ad aprire un luogo dove queste persone possono stare, perché la presenza di persone in Piazza Libertà era una presenza che dava molto fastidio all'istituzione, è brutto da vedere, insomma, vedere queste persone che stavano, soggiornavano.
Poco decoroso.
Era poco decoroso. E quindi è meglio che siano in un altro posto. In qualche modo noi abbiamo deciso di aprire, anche questo a carico completamente delle associazioni che in quel momento hanno fatto rete, quindi l'ICS già lavorava con noi nel centro diurno, invece la Diaconia Valdese, IRC,
Donc
noi per un periodo presso il centro diurno c'erano anche gli avvocati di strada, quindi che in qualche modo davano sostegno importante, protezione legale delle persone. Quindi diciamo questa è la storia. Per quanto riguarda per esempio i numeri, no? È evidente quello che diceva Schiavone, che i numeri non sono, però effettivamente i flussi al centro diurno sono flussi importanti, nel senso che ho visto un poco i numeri, insomma in genere 100-150 persone al giorno passano da lì. Il centro diurno cosa offre? La doccia per lavarsi, un tè, qualcosa da mangiare, la possibilità di ricaricare i telefonini, qualche vestito pulito, questo è quello che offre, cioè proprio necessità minime per queste persone.
Minime ma anche essenziali, perché si trova in strada e senza nulla.
Sono la coperta per le persone che poi dormono in strada, perché il centro diurno poi è diventato una specie di help center, nel senso che le persone si rivolgono al centro diurno e dicono abbiamo bisogno di un letto dove dormire, e quindi le varie situazioni esterne, sempre di volontariato, insomma il CS, Caritas eccetera, davano la disponibilità dell'accoglienza notturna di alcune persone, e qui è il problema, no? Nel momento in cui la domanda è molto elevata tu devi dire no e devi dare magari la coperta e dire alla persona vai a dormire fuori, quindi è effettivamente un piange il cuore, insomma, a fare questo, però è quello che succede materialmente, no? Noi abbiamo questi 25 posti del dormitorio, li abbiamo utilizzati anche sia per i transitanti sia per persone che hanno già fatto richiesta di ovviamente per esempio noi sono passati circa, noi in genere davamo la possibilità ai transitanti di dormire una notte, in certe situazioni le persone dormivano anche più di una notte, proprio perché fragili, perché malate, perché effettivamente devi fare anche delle scelte che sono legate, insomma, tra le fragilità, insomma. E poi ci sono state anche persone che ovviamente sempre richiedenti asilo che si sono potute fermare anche più lunghi periodi presso il dormitorio. Noi abbiamo avuto circa 150 persone e hanno avuto un 750 notti, quindi mediamente, quindi ogni persona ha potuto dormire 4 notti, oltre che dormire le persone hanno la cena, poi hanno la colazione, insomma, quindi cerco di dargli una maggiore dignità possibile. Durante il periodo da gennaio a giugno e il comune in questo caso ha messo in campo, insomma, per l'emergenza freddo cioè letti ad alta rotazione, ha definiti un certo numero di letti, e noi in un luogo molto angusto come quello del centro diurno, non so se qualcuno di voi l'ha visto, restavano a dormire tra i 15 e le 20 persone
all'interno del centro diurno,
e anche loro avevano la cena alla sera, quindi questo in questo periodo. Questo è quello che
io dormo al Silos. Mi alzo la mattina e vado al centro diurno, giusto Zeriali? Al centro diurno, dove posso forse farmi una doccia, ma sono due poi le docce, faccio alla fila esattamente, sono due esattamente. E aspetto, magari un tè caldo, come si diceva prima, qualcosa lo offrite, dopodiché vado alla Caritas a mangiare.
Prendendo l'autobus riscaldo una multa.
Ecco, perché non ho il biglietto.
Assolutamente no.
Faccio il mio unico pasto, presumibilmente, alla mensa della Caritas.
Facendo la fila.
Torno al centro diurno, che riapre al pomeriggio.
Faccio la fila per chiedere un posto da dormire.
Non lo trovo. Torno in Piazza Libertà.
Chiedo una coperta, che se c'è viene data.
Ok.
E in Piazza Libertà incontrano le volontarie, i volontari di Linea d'Ombra.
Dove trovo il volontario?
Dove fanno altre
d'ombra.
File tendenzialmente. No, questo lo dico certo. Perché c'era una volta è partita una grande assemblea in Piazza Libertà, in cui ci sono stati tanti interventi, soprattutto delle persone al Silos, e uno ha detto: fare la fila per tutto non è per niente umano.
No.
Cioè, guarda questi qua, sono in fila perché danno la frutta. Ti pare normale stare in fila per la frutta? No.
Certo.
La fila è un meccanismo.
Magari quando è il mio turno la frutta è finita, può esatto. Succedere anche questo, no? E poi appunto con questa coperta o dormo lì o torno al Silos. Potrebbe essere una giornata tipo.
Sì. Poi in realtà il Silos, cioè si fanno le chai. Marianna, che è un centralino per le persone che stanno nel Silos, se ne parlerà ampiamente magari.
Certo, però magari per fare, lo abbiamo letto, no? L'abbiamo visto, perché magari poi per fare il fuoco, per cucinarle, andiamo a prendere le travi del tetto, mettendo a rischio un edificio che già, come dire, è piuttosto fatiscente, e quindi c'è un rischio serio anche di incolumità. Loredana Catalfamo, chiedo appunto di raggiungerci sul palco anche agli altri nostri relatori. Comunità di Sant'Egidio. Comunità di Sant'Egidio nasce nell'89 per volontà di un gruppo di studentesse e studenti. E oggi è una realtà con una rete di servizi veramente, veramente importante, un centro di solidarietà, una scuola di sartoria, una scuola di lingua, ecco, non l'abbiamo detto anche prima, anche al centro diurno comunque si cerca di insegnare un po' di italiano appunto alle persone che pensano di rimanere.
Grazie, sì Gioia, tu hai già così delineato quella che è un po' la realtà della comunità di Sant'Egidio a Trieste. Mi piace ricordare che proprio il 18 dicembre compieremo 35 anni di presenza a Trieste, e la coincidenza della giornata con i diritti del migrante mi piace molto. Ecco, tu hai parlato di alcune attività, mi soffermerò un po' sulla storia della nostra amicizia con i migranti. Hai ricordato che abbiamo una scuola di lingua e cultura italiana che opera sul territorio da 13 anni, e quindi una realtà a cui fanno capo anche molte delle persone assistite da altre organizzazioni della città. La nostra amicizia con i migranti della rotta balcanica nasce nel 2013, quando cominciano i primi arrivi di afghani e pakistani. Andiamo nelle case di accoglienza a fare attività di di socializzazione e prime lezioni di italiano per affrontare la quotidianità. A un certo punto viene un ragazzo a Camposacro, un ragazzo che avevamo conosciuto, ci contatta e comincia a raccontarci dei ragazzi che sarebbero arrivati e quindi riprendiamo tutta una serie di rapporti e da agosto del 2022 noi, grazie anche all'ospitalità di CIS e di Caritas, facciamo ogni domenica attività di socializzazione e di scuola italiano a Camposacro e siamo riusciti veramente con la fedeltà di ragazzi a continuare questo servizio. Abbiamo fatto un servizio particolare nel Natale dell'anno scorso, lo ripeteremo anche quest'anno. Parlavi dei ragazzi dell'università. Ecco, questa era una cosa, io la volevo sottolineare parlando di un sussulto di dignità e di umanità, perché mentre nello stesso giorno avevamo qualcuno che ci diceva che non si sarebbe occupato del problema, che si prendevano le distanze, i ragazzi hanno fatto questo incontro dal titolo "A noi importa" e avevamo prenotato, l'avevamo fatto come comunità col Consiglio degli studenti universitari, avevamo prenotato una stanza da 100 persone, bene, sia il rettore che era presente assieme al vescovo ci ha aperto l'aula magna perché erano talmente tanti i ragazzi che hanno partecipato ascoltando dalla viva voce dei nostri amici migranti della rotta balcanica il dramma del viaggio, la loro situazione eccetera. Ecco, io credo che questo siano dei semi, delle testimonianze di sussulti di dignità e di umanità che noi peraltro ritroviamo anche ogni giorno nella gente comune che viene, chiede di aiutarci, lascia aiuti anche piccoli, specificando che è per la rotta balcanica e sovvertendo tutto sommato una narrazione che vuole vedere necessariamente i cittadini ostili a questi ragazzi.
Sì, ti ringrazio. Da 4 anni dicevo ogni giorno, soprattutto la sera, dalle 18 e a volte anche fino a notte inoltrata, li troviamo, li abbiamo ormai nominati molte volte appunto in Piazza della Libertà, accanto alla stazione, per prestare la prima assistenza, cure, cibo, indumenti puliti, anche aiuto ai loro piedi, come sappiamo da tante foto che sono veramente martoriati, no? Da tanto cammino. Però non fanno solo questo, nel senso che sono presenti anche lungo la rotta balcanica, fanno viaggi in Bosnia, in Serbia, in Bulgaria, come adesso Marianna ci racconterà, perché il loro pensiero di fondo, diciamo, è che è importante prendersi cura, ma è anche importante far capire che la cura ha un valore politico.
Assolutamente.
Ecco, allora Marianna ci può raccontare la realtà di questi giovani uomini, noi li immaginiamo soprattutto giovani uomini, ma in realtà sono anche famiglie, come adesso ci racconterai, anche famiglie con bambini piccoli. Io credo che tu voglia partire da delle immagini più che da delle parole.
Sì, assolutamente.
Dico bene?
Sì, assolutamente.
Ecco.
Io volevo ringraziare tutti voi per essere qui. Speravo di poter approfittare di questa situazione per mostrarvi il Silos dal di dentro. Immagino che tutti abbiate visto le foto e i servizi dei giornalisti, dei reporter, dei professionisti. Io vi volevo proporre una cosa molto diversa, cioè vi volevo proporre i video che io ho ricevuto personalmente girati dai ragazzi e sono dei video per me preziosissimi, non sono pensati per essere mostrati, sono delle richieste di aiuto individuali. E avrei voluto mostrarle alla politica, a quella politica che ha avuto paura di entrare al Silos, di vedere il fango, di sentire l'odore di urina, di vedere le persone e l'umiliazione che infligge a questi ragazzi, ma evidentemente non è stato possibile. E quindi ce li guardiamo fra di noi, cerchiamo di farne tesoro, se avete la possibilità poi ne parliamo. Questo è ottobre, questa è la mattina della Barcolana. Questo è ottobre, è un brevissimo video girato all'interno del Silos. il ragazzo che me l'ha mandato viene dal Kashmir e ha paura. Dice, scusa, io dove devo scappare?
Il rumore del cannone era questo, era questo che volevo spiegare.
Il rumore del cannone. A Trieste, città della Barcolana, c'è una grande festa, eppure qualcuno pensa di essere nuovamente in pericolo.
Non so se già Luz sia ancora qui, ma...
Mi spiace, abbiamo perso un'occasione.
Forse è andato, se no gli dicevamo che effetto aveva avuto appunto sì. Questo tiro di cannone.
Secondo me la cosa paradossale e la cosa per cui io volevo cominciare da questo era dire al sindaco: non insultate la nostra intelligenza, le organizzazioni umanitarie non sono il pull factor, il fattore di attrazione, sono il risultato. Queste persone hanno lasciato il Kashmir perché si sparava e volevano mettersi in salvo. Venire a dire alla popolazione di Trieste questa piazza è piena perché ci sono quelli delle umanitarie, e anche su questo ne parliamo, o è una menzogna e sarebbe grave per alcuni aspetti, o ancora forse peggio, è una stupidità, cioè vuol dire essere a capo di una comunità e non aver capito non la verità ma la realtà, perché o facciamo i conti con la realtà così com'è oppure non andiamo lontano. Sono video tutti molto 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 brevi. Come si dice a un ragazzo del Kashmir? Questa è una regata. Regatta. Cioè, vabbè, no, it's a party. Sei appena arrivato, però hai visto ieri che in città si mangiava, c'erano le bancarelle, c'era un sacco di gente. Sei tranquillo, non devi scappare. Sei arrivato nel ricco occidente e almeno non ti sparano. Ti tengono nel fango, ma almeno non ti sparano. Quindi Khan sicuramente non è venuto per mangiare la pasta e fagioli di Linea d'Ombra e non rimane, rimane là perché ha presentato richiesta di asilo e ha diritto a un posto in accoglienza e a una branda e a una doccia e a un gabinetto, e lo Stato italiano non glieli dà. I giornalisti, come anche la polizia, difficilmente vanno a Silos quando piove. Ci vanno a Silos a controllare i documenti quando il tempo è diverso. Non tolgono le travi dal tetto, le travi dal tetto cascano da sole. Il ponte dei morti, allerta meteo. La protezione civile chiude i trasporti regionali, chiude i treni. 300-400 persone sono abbandonate in un edificio sotto i crolli delle pietre e non gliene frega nulla a nessuno. Io mi chiedo in questa città se l'Astad, se il canile, se il gattile fosse in queste condizioni, se davvero non arriverebbero in AS i carabinieri o qualcuno. Sono i nuovi cittadini, signor sindaco, ci piaccia o no, sono le nuove persone che hanno scelto di venire in Occidente per essere al sicuro e perché avevano creduto ai nostri valori, ai nostri costumi, alle cose che andiamo in giro a dire per il mondo quando esportiamo la democrazia e poi ogni tanto qualcosa va storto e questa gente prende tutto e scappa e si mette al sicuro. Come faremmo noi? Se appunto, come diceva il padre della Caritas, se avessimo avuto la sfortuna di nascere in un posto diverso. Cucinare al Silos piuttosto che andare a mangiare alla Caritas è un modo di riappropriarsi della propria vita e chiedere il pacco di riso per gestire i propri bisogni, per passare la giornata, per entrare in una vita normale. Signor sindaco, nel 2016 il Silos era colpa di Cosolini, oggi è colpa delle associazioni umanitarie, ma responsabilità di chi è? Chi deve fare la deratizzazione di quel posto? Noi abbiamo persone che vengono morsicate regolarmente dai ratti sulle mani, che fanno la profilassi per la leptospirosi. Io ho fatto delle figure incredibili in quel posto perché ho imparato tantissime cose nei 4 anni in cui sono in piazza. Mi capita un giorno di dare uno zainetto bello, nuovo, da un convegno medico. È difficile tirar su il materiale. Lo do a un ragazzo, sono molto contenta, e il giorno dopo lo vedo con un buco. E faccio come l'avrei detto ai miei figli. Oh, scusa, cioè ieri te l'ho dato. Che ci hai fatto? Me lo ha mangiato il topo. Questa è stata la prima volta ma parlo di 3-4 anni fa, in cui io mi sono resa conto che prima di aprire bocca con i ragazzi che vivono questa esperienza devo pensare 100 volte, perché a me la sera viene da dire: ho freddo, non ne posso più, vado a casa, mi caccio in un bagno caldo, e posso dirlo a voi, ma devo stare attentissima a non dirlo a nessuno di loro, perché sarebbe una cosa tremenda. Quando tiro fuori il mio labello perché ho freddo e mi passo il labello, sono le 9 la sera e uno mi dice: per favore me lo dai. I miei familiari non userebbero il mio spazzolino da denti, e un ragazzo mi dice: per favore posso avere il tuo labello? Dico: vabbè dai, domani te ne compro uno. No, io sto male oggi, puliamo il labello, e il labello passa a tutto il gruppo. Questo è quello che succede regolarmente in Piazza Libertà. E io ho imparato che quando... Io ho avuto certe volte un atteggiamento, soprattutto all'inizio, molto volontario, cioè: tu come ti chiami? Faccio: ma che te ne frega, io sono qua, devo fare le mie cose, ti do le mie cose. No, volevo sapere il tuo nome per chiedere alla mia mamma di pregare per te. Basta. Ok? Che io ho avuto in quella piazza, la piazza in cui non c'è competizione, c'è collaborazione. Quando finisce, quando siamo verso la fine del pentolone di minestra e gli ultimi della fila mi dicono: per me un piatto e due cucchiai, perché noi siamo insieme, ci arrangiamo così. Sono continui insegnamenti di vita. Se venite in quella piazza non dovete avere paura, non c'è nulla di cui avere paura. Vi stanno raccontando che è una piazza dove ci sono le risse, dove ci sono le cose, dove c'è di tutto. Certo, possiamo davvero pensare che chi ha fatto la rotta e chi passa di là viva nel convento delle Orsoline? No, sicuramente no. Le tensioni ci sono, i problemi ci sono, ma c'è un'umanità che ha voglia di imparare. C'è una cosa meravigliosa di cui non abbiamo accennato al centro diurno: la mattina dalle 10 alle 12 la bella gioventù e i bellissimi pensionati di questa città vanno a fare scuola d'italiano, sì, ed è una scuola casereccia, perché la facciamo con le fotocopie, perché ed è un momento di socialità. E questi sono studenti che non hanno bisogno di essere motivati, questi sono studenti che la mattina si alzano, in qualche modo vanno, ed è un appuntamento per crescere, un appuntamento,
sì,
per imparare.
L'avevamo detto, ma tu mi hai raccontato un episodio che mi farebbe molto piacere se ripetessi qui, sulle fotocopie.
Le fotocopie che mi si sono bagnate, io ho bisogno di avere di nuovo le mie fotocopie, perché sto studiando e fra un po' parto, devo andare in Sardegna.
C'è la disperazione di non avere...
di aver perso il proprio libro di italiano, e te lo do in PDF e te lo porti dietro, perché sono persone che hanno fame di integrazione, hanno fame di venire a giocare a uno. Sembra di essere al ricreatorio d'estate con i ragazzi seduti sul prato che giocano a carte. Non c'è la violenza, non c'è la paura, non fatevi raccontare questo genere di cose, venite a vedere. Ci sono gli scout, ci sono ragazzi che vengono a fare delle esperienze di servizio, e dobbiamo rifiutare dei gruppi, perché gestire 2, 3, 4 gruppi scout nella stessa settimana diventa problematico. Però il silos viene pulito non perché sono zozzoni, ma perché nel momento in cui piove è tutto da buttare, devi ributtare tutte le coperte, e ti si sono bagnati i documenti, e ti si sono bagnate le uniche scarpe che hai. Vi porto a vedere una tenda.
Ma cucinare beans, cucinare ciabatti,
ho
bisogno di verdure.
Ma è anche una testimonianza di che cosa vuol dire la resilienza incarnata, di che cos'è la capacità, e ci dice quanto tempo questa persona è rimasta al silos in queste condizioni, e come si è organizzata, e il fatto che aveva un gruppo e che riesce a farti una lista della spesa e ti racconta i suoi bisogni. E questo signore viene dall'Afghanistan, e a casa sua ci sono due bambini piccolissimi, piccoli piccoli, e c'è una giovane donna con cui una sera facciamo una videochiamata, ma non dal silos, dalle panchine della stazione. E questo dice: Italy, very good people. E abbiamo in mano un pacchetto di uova che abbiamo appena comprato alla PAM, e un pacco di farina, e io sto parlando con una donna dall'altra parte del mondo che mi ringrazia perché il suo uomo è al sicuro, ed è al sicuro perché non sa dove veramente, è al sicuro perché pensa che l'Italia sia un posto accogliente, certo, che sia arrivato in sicurezza.
La difende da questa bruttura, diciamo.
Assolutamente, le famiglie
però,
non devono sapere,
certo.
E di nuovo, sono quelle cose in cui tu dici: scusa, ma ti ho dato la maglietta dell'associazione donatori sangue, che palle, perché vuoi proprio la Nike? La Nike mi serve per fare le foto in Molaudace, e la fanno in Molaudace, in sei, tutti che passano la stessa maglietta e va il video su TikTok, perché io devo dire alla famiglia sono al sicuro. Questo è quello che dovete venire a vedere e a sentire in Piazza Libertà. Dimentichiamo la paura.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.